avrà un posto di enorme rilievo la riforma, per esempio. Perché in una storia del mondo in cui il fattore è l'avanzamento della fatta Benedetto Croce, per dire, è chiaro che la riforma con l'esame di coscienza invece che la confessione è uno strumento di liberazione immenso. E via dicendo. Dovrebbe avere un'idea del capitalismo simile a quella di Weber, non a quella di Marx, no? Che una certa trasformazione etico-religiosa ha promosso i comportamenti che hanno reso possibile lo sviluppo del capitalismo. Weber dice che le cose stanno così, l'etica protestante e lo spirito del capitalismo, che è un suo libro famoso. Quindi voi pigliate le date, al 45 comincia a scrivere gli ideologie tedesche, c'è un'altra storia del mondo interpretata in questo modo. Quindi sembra evidente, sembra inconfutabile, direi, che Marx è prima diventato comunista utopico. E come comunista utopico gli si è fissata nella mente una certa evoluzione, della, no? In modo dogmatico, però, sulla base di concezioni utopiche. Poi lui, che aveva una forte tendenza critica, è riuscito a fare un'elaborazione critica di questo comunismo utopico, ha sconfitto il comunismo utopico, ha elaborato il progetto comunismo scientifico come legge di evoluzione della storia. Però il punto di partenza è quello utopico, e questa utopia è destinata a restare tale fino a che il materialismo storico non venga formulato in termini coerenti, privi di ambiguità, e consenta di rifare tutta la storia alla luce di questo concetto. Quindi tutta quella storia che io avevo come liberato, quella storia che mi si è manifestata davanti come uno spazio, le tenebre si rompono, io vedo finalmente il mondo come la storia della proprietà, eccetera. Questa è ancora una storia tutta da rifare, perché io l'ho fatta, non l'ho fatta sulla base di schemi, l'ho fatta sulla base di un'intuizione dogmatica, di una fantasia. Tenete presente, lo vedremo, si può anticipare adesso, che Marx non credeva appunto che la conoscenza è la storia, quindi la storia l'ho fatta pezzo per pezzo. Gli strumenti che io ho elaborato, che Marx elabora, sono strumenti buoni per scrivere la storia, per fare la storia. Ma bisogna farla tutta, non si può averla in mente prima di averla fatta. È la stessa cosa che lui fa a Hegel, tutto sommato. A lui l'ha in mente prima di averla fatta, e nel giro di un anno non l'hanno lasciato rifarla. Questo è probabilmente un altro utile critico, questo è il più problematico, ben inteso. Perché a questo livello qualcuno può sostenere che l'apporto di storia che c'è è del tutto critico e non è utopico. Però il sospetto che gran parte di questo pensiero sia utopico, c'è. Cioè, comunque è andato di fatto, prima entra dentro nella sua testa il comunismo utopico e poi entra dentro la riflessione sul comunismo. Naturalmente entra in una maniera problematica. Lui era a conoscenza dell'idea socialista e ne conosceva il presapotismo. Però è indubbio che il primo atto è che gli entrano dentro questa intuizione. Quindi il passaggio è, entra dentro il comunismo utopico, lui cerca subito, perché sa già che ha già forti elementi critici. Questa idea, questa cosa va tenuta presente per noi, effettivamente questo lo mettono poi tutti. Però, nell'ideologia tedesca ci sono elementi di comunismo utopico. Il più famoso è molto noto. È quella frase famosa che è nell'ideologia tedesca, che semmai sarà inverata dalla rivoluzione scientifica, ma che, è quella che l'uomo libero è quello che la mattina fa il pescatore, eccetera, la sera fa il barbaro, cioè slegato dal processo produttivo. In questa frase, poi Marx invece, molto, quando è tornato su questa cosa, ha sempre messo del lavoro con che tu hai entro certi limiti penoso e forzato. Qui c'è un'evidente formulazione utopica. Io credo che va tenuta presente questa ipotesi che vi ho fatto, perché questa ipotesi consente di avere un'idea chiara di cosa è in mente Marx quando scriveva. Cioè, dato che la teoria comunque non è perfetta, perché ciascuno la interpreta a modo suo, tanti sono i vettori, tanti sono le forme del materialismo storico, noi abbiamo da fare una volta. Come possiamo fare una volta? Dobbiamo capire cosa Marx ha pensato. La prima cosa è pensare noi quello che Marx ha pensato, no? Per metterci nella stessa situazione. Quindi, quando noi teniamo presente questi elementi che di solito non si tengono presenti, noi abbiamo Marx, appunto, che nel giro di un anno e mezzo ha fatto tutta questa enorme rivoluzione. se fa questa enorme rivoluzione, la rivoluzione che lui, diciamo, quando la sua croce polemica nei confronti degli italiani, è una croce polemica contro se stesso. Spesso a volte può stare tanto sugli altri, ma lui è stato quello che lui pingiva qui, no? Lui è stato un egiliano pessimista, quindi lui, fino a un anno prima, meritava di essere disprezzato come lui disprezza i suoi amici egiliani di sinistra, che non hanno fatto questa. Quindi voglio dire, noi abbiamo un criterio per leggere l'ideologia tedesca, perché noi ci rendiamo conto di questa cosa, in sostanza, da questo punto di vista, che è obiettiva e ci mette nella situazione di Marx, che è questa. Lui ha in testa tutta la storia del mondo fatta con gli schemi comunisti prima di averlo potuto fare. No? Quindi gli errori di questi giorni devono essere vastissimi e noi dobbiamo leggere in questa maniera, sapendo che tutto questo materiale non ha ancora ricevuto il vaglio della critica. La questione è di tutta ontologica. Se io elaboro un nuovo criterio di comprensione della storia, no? Addirittura secondo me sarebbe una legge di scientifica, queste sue condizioni darebbero la possibilità di conoscere scientificamente lo sviluppo della storia e la situazione della società nel nostro tempo. Allora è chiaro che io ho nella testa tutto quello che ho pensato prima, no? Per forza, non si può vivere senza pensare, che Marx è uno che ha tutto pensato. Quindi ho nella testa un minestrone ormai molto, molto confuso, perché ciò, gli elementi che sono fino al 1844 sono la storia del mondo come criterio di Darwin. Quindi tendenzialmente per Marx e Giuliano, aveva fatto questo avvicinamento con Florida, ma poi in fondo ripeteva male, credendo di polemizzare quello che legge le poesie. In più, molto velocemente, questo spazio che si apre di colpo nel giovane Marx, che diventa comunista, e come comunista gli si affaccia nella mente, come lei diceva prima, mi è venuta questa idea, in questa maniera della spontaneità. Ora, tutto questo però, tutto questo non può essere altro che quello che è stato già elaborato sulla base di criteri che non sono questi. Se nasce un nuovo criterio per vedere in modo nuovo la storia, o la società o qualunque altra cosa, è chiaro che io devo rifare tutta la storia, devo rifare tutta la conoscenza, no? Io conoscevo, poi vedremo anche più chiaramente, perché questo è nel campo di Marx in particolare, o in generale del materialismo storico, obbligato. Perché tra l'altro appunto la conoscenza prima è idealistica, è religiosa, è filosofica, adesso dovrebbe diventare materialistica, sappiamo ancora bene cosa voglio dire, ma è un rovesciamento completo del punto di vista. Quindi tutto quello che è immagazzinato nella testa di tutti, e Marx ha preso molto sul serio, è vedere tutta la storia che era accaduta fino a quel momento pensata capovolta, ma tutta la storia. Hegel aveva costruito la sua filosofia in questo modo, non aveva fatto un sistema filosofico che teneva conto dei precedenti ma che era diverso, no, Hegel aveva costruito la sua filosofia usando come mattoni, come elementi di questa filosofia, tutto quello che era stato prima fatto e pensato. Questi sono i materiali di cui si serve Hegel per costruire. La fenomenologia dà già un livello di questo. L'introduzione, la fenomenologia è una sorta di entrata in campo, in sostanza. E cos'è? È la storia di tutte le fasi della coscienza, prima a livello della singola coscienza e poi a livello della coscienza storica. Per cui la filosofia di Hegel sarebbe quella che rende vero, cioè trasparente a chi pensa, tutto quello che è accaduto fino a quel momento. E Marx ci credeva. Quindi il riferimento a Hegel, per Marx, è il riferimento a quello che è stato a tutta la storia, non a un sistema filosofico. Noi pensiamo, per esempio, Bertrand Russell è chiaramente un sistema separato dagli altri. Bertrand Russell non vuole costruire la sua maniera di filosofia usando come mattoni tutto quello che è stato. Lo scienziato non fa mai questo, un filosofo tendenzialmente scienziato, ma Hegel, per le caratteristiche del suo pensiero, pensava che fosse vero solo un pensiero costruito in questo modo, lo costruisce in questo modo. Per cui, ma direi, quindi noi siamo in una situazione nella quale non solo uno ha per forza nella testa tutto quello che è stato pensato prima di lui, anche quelli che non lo vogliono ammettere, come Bertrand Russell, il solo fatto che parlano inglese, cioè una lingua latina o latina, eccetera, certa tradizione culturale, significa che lui viene pensato da questa lingua intanto che la pensa, e quindi assume de facto, sempre, no, quindi con una certa verità. caso di Marx è dire che questo fatto che nella nostra testa c'è sempre tutto, è sempre un pieno nostro, lì è molto buono che proprio dice Platone. In realtà, quando Platone completa la sua filosofia economistica, cioè la caverna, cioè, è molto giusto, perché noi comunque, è comunque una grande coscienza, che noi pensiamo sempre tutto. E l'altro non possiamo pensare tutto razionalmente, laddove c'è un buco noi ci mettiamo un minimo, non c'è nient'altro da fare. Questa situazione di massa è chiara, perché lui è un eccellente italiano, è un momento polemico, un elogiatore, un fortissimo sostenitore. Ora, se voi scoprite un principio nuovo di conoscenza, voi dovete ricostruire tutto intero il patrimonio delle idee che avete nella. Sono tutte sbagliate, magari solo capovolte, ma bisogna capovolgere tutte a una, non si può capovolgere il principio. Capovolgere il principio sarebbe non conoscere, ma ritornare all'inizio di credere di sapere una cosa prima di averla studiata, no? Cioè una cosa non scientifica. La cosa scientifica si accerta se esiste un criterio e vado ogni cosa, io non la deduco, ma la vado a conoscere, la vado a sperimentare, la vado a provare. Quindi questo sia il defatto, sia l'idea, tutto questo comunismo completo nella testa di Marx non ci poteva essere. Se c'era già, ci doveva essere sotto la forma del mito, insomma. Allora questo fatto che noi troviamo tracce di comunismo utopico nel testo è semplicemente la spia di questa situazione, la quale ci deve rendere cauti e comunque ci indica, e questa è una maniera appunto di cominciare a farci gli strumenti per leggere questo testo, ci indica una maniera di leggere. Il primo criterio è questo, più semplice, ma altrettanto necessario. Abbiamo due diversi oggetti di esame che in una forma controllata dovrebbero essere distinti, perché sono due cose distinte. L'elaborazione delle leggi della storia è un primo schizzo di storia visto con la luce di queste leggi. Sono due cose molto diverse, no? Tanto quando noi si fa attenzione a questo si capisce anche il passaggio al capitale e si capisce su cosa dovrebbe fondarsi il capitale. Io scopro quali sono le leggi della storia. Se scopro quali sono le leggi della storia, posso studiare la storia del mio tempo in un modo scientifico. Dato che a me interessa la storia del mio tempo, il tentativo è sacro, come lo dice qui, nella conoscenza delle leggi, lo studio la storia che mi interessa. Però le due cose sono molto diverse. Cosa vuol dire il marxismo? Praticamente più niente, no? A livello teorico. Perché una cosa è elaborare una concezione generale della storia sotto forma scientifica, che tra l'altro prescrive. Non ci dà la conoscenza di questa, ma ci dà gli strumenti per fare bene la storia, la conoscenza storica. L'altra cosa è studiare la storia del mio tempo. Il capitale è una cosa indipendente dal materiale storico. Il legame è veramente teorico. Lo studio dell'epoca del capitale deve essere fatto in coerenza con quei principi là, no? Ma non è una deduzione di quei principi là. Ogni scienziato che si rispetti, quando noi si stiamo trattando con uno scienziato che si rispetti, se ha studiato diverse cose, noi le teniamo come considerazione separatamente, non facendo un minestrone solo. Secondo me, quello che vi ho detto adesso è questo, che a questa difficoltà di lettura, che significa che noi dobbiamo separare le parti, ricomporre, prendere sotto esame prima questa formulazione dei concetti fondamentali, sono poi pochi le volte che si fa. Quando in poco tempo, quando ci sia però questa trasparenza che viene alla fine di un lungo percorso di ricerca. Altro è prendere in esame questa storia. Per prendere in esame bisogna essere in questo criterio soggettivo. Noi dobbiamo già sapere, non possiamo pigliarla così, che probabilmente molta di questa storia, prima schizzo di storia del mondo, non è stata fatta con i criteri che lui ha elaborato. Ma l'aveva già nella sua testa prima, e voi vedete che si può fare questo riscontro puntuale in una maniera fortissima, perché commette degli abbagli, insomma, ci sono degli abbagli enormi, non abbagli dall'esterno, intendiamoci, no, che io liberale critico marxista o marxista di questa tenera, in questo noi lavoriamo come lavoriamo su Galileo, eccetera, sono abbagli in funzione, ci sono dei criteri di conoscenza che vengono violati nella elaborazione di questa conoscenza, ecco. E questo ci permette anche di constatare che sono stati elaborati molto genialmente, ma molto affrettatamente. Molto genialmente. concezione, se viene dico, poi è possibile, una concezione scientifica della storia. Ma andando un po' avanti, togliendo tutte le ambiguità che sono rimaste in questa operazione, è stata fatta molto in fretta, perché l'uomo aveva poi questo suo destino, che è stato il suo destino. Del resto questo è un po' di tutto, quindi non ci poi sono le circostanze di fatto che rendono un lavoro fatto in un modo o fatto in un altro. L'uomo aveva degli interessi pratici, no? Era lì, voleva la scienza per la vita, non la scienza per la scienza. Infatti lui ha queste frasi sprezzanti contro. Quindi lui aveva questo rischio che in realtà si è ritorto anche su di lui, di, come dire, di questo impulso ad agire, che era la sua molla fondamentale, poteva diminuire la soglia della tensione critica, no? E, d'altra parte, quando noi si ragiona così, questo è un ragionamento anche un po' ipotetico, se volete, o formale, da darsi a fini teorici, ma forse non giusto un'interpretazione della vita di Marx. Perché quello che noi abbiamo di fronte, non dobbiamo mai dimenticare, è cos'era la cultura nel tempo di Marx. Cos'erano i fatti, per un verso, cos'era la cultura. Nella cultura di quel tempo là, c'era una cosa, e appunto questo è veramente sorprendente. Noi adesso viviamo con la coscienza diffusissima della separazione, distinzione tra scienza e filosofia. È talmente banale, ovvio per noi, distinguere la scienza dalla filosofia, distinguere Platone da Einstein, per esempio, che pensiamo che sia sempre stato così. Pensiamo che sia sempre stato così, inavvertitamente. La realtà è che nell'Ottocento non si distingueva la filosofia. De facto sì, de facto si sapeva che qua faceva il fisico, questo faceva lo scienziato. Ma di diritto non si sapeva bene che cosa consistesse la differenza sotto il profilo del metodo impiegato. Per cui voi avete le opere di scienza che vengono chiamate opere di filosofia, le opere di filosofia che vengono chiamate di scienza, inavvertitamente. L'opera di Newton non si chiama scienza, si chiama filosofia, filosofia naturale. La scienza fisica, fino a, ci sono ancora oggi forse delle cattedre in Inghilterra, là sono tradizionalisti, non cambio di nome, in cui le scienze vengono insegnate sotto il dipartimento di filosofia naturale. Quindi voi avete degli scienziati che chiamano filosofia il loro lavoro, e dei filosofi come Hegel che chiamano la scienza la loro filosofia. L'enciclopedia delle scienze filosofiche nel compendio è il titolo dell'opera più generale, più sistematica di Hegel. E voi leggete Hegel, trovate costantemente il problema della scienza, non quello, no? Cioè, la filosofia sarebbe quell'atteggiamento mentale e morale che pone sul suo vero terreno il problema della scienza, per cui la filosofia sarebbe la vera scienza. Per cui noi dobbiamo andare sempre con le mode. Quando Marx dice scienza, bisogna interpretare. D'altra parte non c'era una distinzione, la distinzione netta, che poi si è leggermente sbagliata, però è rimasta abbastanza netta, figurati, tra scienza e filosofia si fa nel nostro secolo, o alla fine del secolo scorso. Perché gli uomini riescono a fare quell'operazione che io vi dico sempre, non solo a fare una cosa, ma a sapere relativamente bene come la fanno. Lo scienziato riesce a sapere abbastanza bene come lavora, il filosofo riesce a sapere abbastanza bene come lavora. Quindi non solo lavoro, ma riescono a sapere come lavorano. E allora emerge con chiarezza la differenza del metodo. Come emerge con chiarezza la differenza del metodo, non c'è soltanto la distinzione de facto, ma c'è anche la distinzione de iure. Uno sa che è scienziato perché va per certi sistemi e ha certi limiti, l'altro sa che è filosofo perché sa che va per certi altri sistemi. Ma fino a che questo non c'è, però, non c'è una conoscenza concreta di carattere metodologico. C'è una conoscenza concreta dei processi di pensiero. Io ho il pensiero e poi ho il processo del pensiero. Il pensiero pensa delle cose e si ritiene soddisfatto quando le ha pensate. Questo è talmente soddisfacente e fruttuoso socialmente che queste delle cose avanzano così. A un certo grado di un processo di pensiero, lo stesso processo diventa oggetto di studio, no? È chiaro? Abbiamo i processi della scienza, i processi della filosofia che sono datati, mettiamo dalla Grecia classica, e che vanno un po' insieme per ragioni anche storiche, perché una scienza prima di essere scienza era un argomento di scienza. Si tratta della scienza quando poi si è conosciuta come una certa certezza. La filosofia dei filosofi ionici, dei presocratici, la filosofia è questo, e il punto di partenza è uguale, e lentamente si staccano dalla filosofia le scienze mature. In sostanza, guardate, la fisica si stacca de facto con Galileo, tutto sommato. E De Jure con la filosofia contemporanea, perché è la prova di questo De Jure sta nel fatto che veniva chiamata più filosofia anche la scienza, che non c'era la distinzione. Quindi, i processi logici, i processi scientifici, i processi filosofici sono in atto da tempo, da questi millenni. Sono conosciuti per le loro caratteristiche speciali da pochissimo tempo. Quindi non solo c'è l'incertezza a livello terminologico, perché uno sa di essere scienziato, sa di essere filosofo, però sui terreni di confine non lo sa più. E comunque non sa perché è scienziato o perché è filosofo. Perché questo processo è attivo ma è ancora oscuro nel senso umano. Chi lavora poi sul terreno di frontiera come Marx è ancora più incerto. Guardate, lui lavora sul terreno di frontiera sul quale lavoriamo ancora noi. Quando uno mi viene a dire io sono uno scienziato sociale, voi pensate che magari è geniale ma non ha molto senso critico. Nessuno di noi può oggi dire che è scienziato. Può dire io sto lavorando con l'ambizione di uno scienziato e tento di dare un contributo, eccetera, eccetera. Ma che esistano già queste scienze sociali è molto in voglio nelle nostre facoltà, per esempio nel corso istituzionale chiamato sociologia. Colché, signor Presidente, si confonde la gente a tutti, che la sociologia non esiste. Non esiste, ma come non esiste. Per cui, quando si propina uno studente che esiste la scienza della società, lo si invoglia e gli si produce una falsa conoscenza. Lavorando su un terreno di frontiera, oggi almeno noi abbiamo questo vantaggio, insomma, che noi lavoriamo su un terreno di frontiera, un terreno tipico in cui la filosofia e la scienza vanno insieme, perché la filosofia e la scienza vanno sempre insieme fino a che una scienza non è pienamente costituita, perché finché non è pienamente costituita va affrontata col metodo anche della filosofia, insomma, senza irrigidimenti. Noi lavoriamo su questo terreno di frontiera, ma sappiamo abbastanza bene come si distingue il metodo scientifico da quello filosofico. Quindi sappiamo bene quando facciamo una esperienza, un ragionamento filosofico, quando facciamo un'esperienza scientifica. Al tempo di Marx questa cosa guarda, non c'era, quindi il problema è ulteriormente complicato. Quindi questo anche va tenuto presente. Questo come criterio di lettura. Tenere presente che all'epoca non c'è distinzione netta e che questo è, non produce nessun inconveniente quando de facto le cose sono molto distinte. Fa fisico. Ma laddove si lavora su un terreno di innovazione per nuovi campi della conoscenza umana, come tipico di Marx, la conoscenza sociale come conoscenza scientifica. Quindi, dove il quadro del cambiamento generale e i primi concetti sono da elaborare, questo è un tipico momento nella storia del pensiero, nel quale c'è per un attimo ancora la filosofia e la scienza unite. No? La scienza si costituisce, filosofia e scienza si separano. L'economia è nata così, il diritto è tutto nasce, la medicina è nata così, la fisica è nata così, perché fino a che una concezione non ha la capacità di essere esaminata con metodo scientifico, viene esaminata per definizione, l'ha detto lei bene all'inizio, con metodo di lingua filosofica. Però a furia di analizzare, gli uomini a un certo momento trovano degli strumenti di controllo delle conoscenze. A questo momento non c'è più bisogno del libero ragionamento, a questo momento è un ciarlatano. Allora si lavora tecnicamente, si verifica, eccetera. Nel momento in cui un nuovo campo di conoscenza umana tenta di costituirsi a scienza, per definizione va insieme, no? La filosofia e scienza nello stesso modo. Noi nell'Ottocento e in Marx non abbiamo questa distinzione. Per cui quando Marx diceva questa è scienza, lo diceva in via intuitiva, non lo poteva dire in via controllata. Quindi anche questo è un altro elemento di accertamento. Per noi deve essere sempre questo criterio. Noi dobbiamo andare a stabilire i metodi della scienza dove Marx ha visto un'intuizione, nella migliore delle ipotesi, Marx ha avuto un'intuizione scientifica. Intuitivamente Marx si è portato su un terreno rigorosamente scientifico, come terreno. Non aveva strumenti scientifici, non avevano, non c'erano, nel suo tempo non li ha inventati lui perché lui interessava un'altra cosa. Interessava il capitalismo, il socialismo, e quindi appena ha creduto di poter affrontare il problema della sua vita, che era un problema di morale, sociale, lui l'ha affrontato in fatto. Ma anche se lui avesse insistito, non poteva trattare, perché i primi elementi metodologici per distinguere nel campo delle scienze sociali la filosofia delle scienze familiari, no? Io penso che si debba dire così. Ecco, bene, perché noi abbiamo il metodo scientifico che si viene compiendo in maniera completa e soddisfacente, cioè per soddisfacente intendo che entri in un contesto in quale c'è il perfezionamento, c'è il controllo. Secondo me è questo storicamente il fatto che separa una filosofia da una scienza. Una determinata conoscenza umana diventa scientifica quando può essere controllata, quindi le conoscenze sono veramente cumulative. Prima che non sia controllata, tutti possono dire quel che vogliono. Ora, secondo me la distinzione è perché vede, adotta il metodo scientifico, tutto sommato, definito grosso modo, ma sa fare la prima applicazione del metodo scientifico alle scienze umane. Mentre in generale Pareto, come un'infinità di altri, tutti quelli che hanno seguito Gravieri, intendo anche il 99 sociale ogni su 100, seguono il metodo delle scienze naturali e basta, credendo che si possa applicare tal quale alle scienze umane. E ignorando questa cosa elementare che avrebbe messo bene in evidenza, che già a livello embrionale, descrittivo. Se noi non possiamo descrivere i fatti, non possiamo fare scienza, per definizione. A livello descrittivo, noi non possiamo neanche descrivere un fatto umano se non abbiamo il tipico atteggiamento delle scienze, se non abbandoniamo sotto questo aspetto l'atteggiamento delle scienze naturali e non assumiamo quello dello studioso delle scienze sociali. La cosa più semplice, questa è di dire, lei osserva una persona che vende un chilo di mele, no? Lei riceve un chilo di mele e dà al fruttivendolo una carta moneta. Questa azione non si può descrivere come si descrive l'azione scientifica. Perché lei, quello che lei sa, la moneta è tale, si differenzia un pezzo di carta, non dal punto di vista fisico, ma si differenzia perché ha un significato. La moneta è un significato, un pezzo di carta più un significato, più una convenzione giuridica, di scienza. Ma la moneta non è un pezzo di carta. Se lei la descrive senza fare riferimento alle conoscenze che hanno le due persone, quindi senza fare entrambe la dimensione del significato, lei non può descrivere. Nessuna azione umana che non sia estremamente elementare, non sia un'azione simile a quella delle bestie. Noi abbiamo molte di queste azioni simili. Ma già a livello elementare, la descrizione del fatto. Io non posso prendere l'atteggiamento di chi osserva e basta, senza interpretare. Non lo posso assumere, perché il dato di fatto, in questo caso, è un dato di fatto costituito dai significati. Questo della moneta è così semplice che credo che sia evidente che sia inconfutabile. Perché, naturalmente, la moneta può essere falsa. Ma ecco, la moneta può essere... Ancora qui, la moneta falsa è di un altro significato, è anche di più di un significato, ma se non ci fosse significato non sarebbe falsa, senza. Corrispondono a pensieri degli uomini, corrispondono a scopi degli uomini, corrispondono a realizzazioni degli uomini, ma in realtà è perso il fatto. L'esempio della moneta è il primo, ma poi si va a tenere presente che gli uomini impiegano strumenti, gli strumenti sono mezzi per scopi. Se esiste uno strumento dove c'è la chiarezza intorno a uno scopo e la chiarezza intorno a un mezzo, no? Senza cioè un tavolo, una penna, un disco, sono strumenti. Gli strumenti non sono utili. Io la ragione da vendere, gli strumenti sono dei posti dallo spirito. Ed è bene posti dallo spirito. È bene dire posti e non creati, perché la materia prima esiste nel mondo. Ben bigliato. Ma un tavolo cos'è? E si chiede cos'è un tavolo e ha la risposta a questo. Un tavolo è un posto. Un tavolo è uno. Serve per mangiare, serve per scrivere. Se non c'è il mangiare e lo scrivere, non si fa il tavolo. Se lei toglie il significato al tavolo, lei prende il macino del tavolo e fa non c'è il tavolo. Si fa il perverso immaginato. Si fa il quale c'è un tavolo non è un tavolo. Non è un tavolo. Non è perché non c'è lo strumento, non è perché non serve come strumento, non è perché... È un pezzo di legno. Un pezzo di legno che chissà perché l'hanno andato dalla forma lì. Al massimo potrà essere considerato, senza consapevolezza, un oggetto estetico, che piace o che non piace. Ma, ecco, prendono sul tavolo, insomma, per vedere che non si può operare l'elemento solo. Il tavolo è tale solo a parte che il tavolo è una cosa, no? È certamente una cosa fisica, quindi è un osservatore. Però l'osservazione non arriva mai fino al tavolo fino a che io non vado alla scuola di questa situazione. Io lo posso, uno che sia, diciamo, intelligente, nella civiltà, non c'è il tavolo, perché anche sa che altro strumento hanno inventato per scopi alternativi, quello lì non serve, non è un tavolo. Cioè il tavolo è tale solo se c'è uno scopo, se c'è un significato, se no non è un tavolo. Quindi è una cosa abbastanza davvero geniale, è una cosa, no? È una seguata, non è un'idea, è una cosa. Però è una cosa che esiste come tavolo, e come cosa è un tavolo. Come cosa è certamente un tavolo, no? Perché se non ci fosse stata l'idea di un tavolo, il tavolo non esisterebbe. Quindi come cosa è un tavolo. Però quando io mi rendo conto di tutto questo, mi rendo conto che esiste come un posto dallo spirito. Può essere una definizione a primo vista brillante. In realtà è la più semplice e la più corretta che si possa immaginare. Se spiegassero così Hegel nelle scuole, cesserebbe di essere quella bestia strana che è, persino per il più. Sarebbe un uomo che ha aperto un intero settore di conoscenza del linguaggio umano, che ha chiarito perché usiamo certi linguaggi e che natura hanno certe cose. E queste sono le cose del mondo umano, perché le cose del mondo umano sono tutte fatte da noi. Quindi sono strumenti, sono fatte per certi scopi, sono dei mezzi per realizzare certi scopi. Lo scopo resta una cosa mentale, una fisica, no? Ecco, quindi voglio dire, penso che sia vero lo spartiacque, e che vede la parte da parte, intanto di applicare il metodo scientifico agli studi sociali, ha cercato di costruire una metodologia nella quale noi conoscessimo per cause, quindi andare al di là della storiografia classica, conoscere gli avvenimenti sociali secondo le loro cause, come si fa nel diritto penale, con il quale lui aveva fatto delle analisi. Però invece di fare, non ha fatto le prove che fanno tutti, quasi tutti. Direi, se non si dovesse dire tutti, persino quelli che affida collega, di pensare che non ci voglia una, che non bisogna tenere conto della natura diversa del nostro oggetto di studio. Il nostro oggetto di studio ha l'atteggiamento teorico che può essere considerato indipendente dall'oggetto da osservare come stato di natura fisica, questo è un ostaggio, una bestia, un pezzo di materia, materia che pensa e non agisce. Quindi l'atteggiamento teorico c'è nell'osservatore e non c'è nell'osservato. Quando io vado a studiare un fatto sociale, l'atteggiamento teorico, nel senso generalissimo della parola, c'è tanto nell'osservatore quanto nell'osservato. Quindi l'atteggiamento teorico, nel senso generalissimo, almeno l'atteggiamento di pensiero, è una dimensione del mio oggetto di ricerca. Dato che la dimensione di pensiero ha un significato, l'unica possibilità è quella che deve la sociologia comprendente. Io devo, per costruire un azione umano, devo pensare qual era lo scopo dell'attore. Se io penso qual è il suo scopo, posso capire perché ha impiegato certi mezzi. E poi posso fare con la tecnologia. La tecnologia sarebbe questa, tutto sommato. Descrivere lo scopo benissimo, fino a che è trasparente, non è incerto. In modo che sia davvero una situazione raggiungibile. E poi allora trovare qual è il mezzo più buono, stabilire se c'è o se non c'è. Questa è la tecnologia. L'aspetto più generale della tecnologia umana è proprio il vecchio concetto di scopo, no? E di mezzo adeguato. Ma queste che sono le conoscenze di senso comune che stanno nei proverbi non ci sono poi nelle condizioni della sociologia, la quale generalmente piglia l'atteggiamento della scienza che osserva. Qualche cosa che non. Ufo, è arrivato quello strano metallo. Queste cose hanno dato un po', se l'è cavata, e se l'è cavata, se l'è cavata, perché a fronte di questa situazione lui viene dal socialismo comunista maschile. Lui non ha l'idea di questa complessità, non ce l'ha per nessuno, che viene in colpa sua, ce l'avrebbe come un gigante isolato. Tutti parlano dei grandi autori, ma sono privilegio di storia. Ora, lui con la loro scarsa il materialismo, il marxismo, vedi, questo è determinismo, e interpretato alla lettera, allo stato di fatti, il marxismo è un determinismo. Quindi lo scarsa per ragioni di buon senso, anche di trovare il maggior discorso, per adesso la trovo lontano. interattivo con il progetto. Però adatta la scienza dei sistemi, perché la scienza dei sistemi, intanto sistemi aperti, che hanno lo scambio con l'ambiente, gli permette di avere una elaborazione teorica che non sia deterministica e che non sia idealistica. È un surrogato teorico, ma è curioso che appunto in assenza di una di un weberismo ben inteso che non lo comporta la teoria del tipo ideale, eccetera, comporta l'affermazione che Thomas Hertz fa l'unica conoscenza della storia. Si deve andare a un elemento teorico che abbia queste caratteristiche di essere teorico ma non essere, ma di concedere un certo gioco al caso, un certo coso alla libertà. I sistemi aperti sono sistemi che hanno uno scambio con ambiti, in realtà questa è un'idea riduttiva, no? È evidentemente riduttiva, perché qui ci sono gli esseri umani sono costituiti dagli scopi, dei significati, cioè. Però gli consente almeno di stare su una via mediana che comunque voglio dire, per noi riteniamo questo, è vero, a questo punto naturalmente è semplicemente un'ipotesi che io prospetto. Se è vero che, come ne pare, il metodo scientifico è raggiunto, si entra nel metodo scientifico, non che è compiuto, che sarebbe il lavoro che resta infinito, ma si entra nel metodo scientifico per quanto riguarda le scienze sociali con Weber, allora è chiaro che noi abbiamo un Marx che lavora intuitivamente, senza elementi di controllo che nel suo tempo non ci sono. Io penso che sia Weber lo spartiacque, altri penseranno in altro modo, però è generalissima la situazione, questo è vero per tutti, che al tempo di Marx questa distinzione non si faceva in termini di metodo. Quindi non si sapeva che cosa, a che criteri fa ricorso per fare una elaborazione scientifica. Ma si faceva di fatto, naturalmente, si faceva osservazioni, si dava un forte elemento all'empirismo, si dava un forte elemento alla prova, si usava il più possibile la matematica, ma lo si faceva di fatto. Si poteva pensare che si faceva la stessa cosa nella filosofia, e alcuni la facevano da resto. In realtà la consapevolezza moderna è nata su un treno del resto di chi ha lavorato su questo fronte, no? Chi lavorava con la matematica e con la filosofia a un certo momento si è reso conto di certo.